Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, complici le nuove sensibilità, le nuove istanze, cadono molti tabù nel mondo dei consumi. Qui ad Essere Avere ve lo raccontiamo spesso. L'ultimo, in ordine di tempo, è il regifting, la pratica di rivendere i regali non graditi, alla faccia di un bon ton ormai datato che imporrebbe di tenerli, anche senza usarli, in un cassetto oppure nell'armadio. I dati eBay testimoniano un vero e proprio cambiamento di costume, ve lo raccontiamo tra pochissimo. Focus sui trend dedicato ai consumi anti-fake, in cui verità, autenticità e trasparenza diventano i nuovi valori competitivi per i brand. Dalle fake news nei media ai sistemi anticontraffazione nella moda, fino al bando di filtri e intelligenza artificiale nel mondo della pubblicità e dei prodotti beauty.
Non ho visto il tuo regalo.
Questo perché non gliel'ho comprato?
Perché no?
Non chiederglielo.
L'intera istituzione dello scambio di regali non ha alcun senso.
Troppo tardi.
Mettiamo che io esca e spenda $50 per un tuo regalo. Sarebbe un'attività laboriosa, perché dovrei immaginare cosa ti serve. Mentre tu sai già cosa ti serve, potrei semplificare la cosa dandoti $50 direttamente e tu potresti darmene 50 al mio compleanno e così via, finché uno di noi morirà, lasciando l'altro più ricco di $50.
In attesa dell'equazione per il regalo perfetto, ci basti sapere che il regifting, la pratica di rivendere i regali non graditi, è sempre più diffusa. Lo testimoniano i dati di una ricerca Ipsos per eBay, secondo cui un italiano su tre l'ha fatto almeno una volta. La percentuale di chi decide di farlo è più che raddoppiata negli ultimi anni e parallelamente è in calo la quota di chi giudica negativamente questa abitudine. Un vero e proprio cambio di atteggiamento spinto dalle nuove sensibilità ambientali che guardano ad una dimensione circolare dei beni di consumo e che rendono questa pratica ora socialmente accettabile. La stessa ricerca ci dà anche la dimensione potenziale del fenomeno, se è vero che 4 italiani su 10 dichiarano di aver ricevuto almeno un regalo non gradito lo scorso Natale. Ne abbiamo parlato con Barbara Bailini, Head of Categories eBay Italia.
E la nostra ricerca cosa ci dice? Si sta diffondendo sempre di più la pratica del regifting, quella che è la rivendita dei regali non graditi, no? Quindi noi sappiamo che 4 italiani su 10 ricevono dei regali non graditi. Tanti se li tengono, perché comunque un buon 37% se li tiene, alcuni li regalano, mentre gli altri li rivendono, un 15% li rivende. Ed è una pratica che, dicevamo, si sta diffondendo di più, perché rispetto a 4 anni fa è cresciuta, questo 15% era un 7%, quindi sempre più persone vedono, insomma, la rivendita di un regalo non gradito un'opportunità, la voglio chiamare così. Poi ti dico, su eBay noi la chiamiamo regifting adesso, ma io lavoro in eBay da 25 anni e quello che ti posso dire è che è una di quelle attività che ho visto da sempre, no? Che si riscontriamo da tanti anni, perché è diventata, tra le varie generazioni ma anche tra i giovanissimi, un nuovo modo, si adatta alle mode, quindi anche adesso un modo per essere più sostenibili, per incoraggiare la circolarità. Però sì, questo ci dice la ricerca, che la gente è più propensa a rivendere. Quelli che non vendono, questo è interessante, molto simpatico, quelli che non vendono lo fanno perché c'è un certo bon ton, abbiamo visto, che impone che rivendere regali di Natale non sia una cosa carina, e il 16% ha paura di essere scoperto da chi gli ha fatto il regalo. Questa è, insomma, un po' una fotografia, qualche highlight che esce dalla nostra ricerca.
Chi la pratica che cosa dichiara come motivazione? Quali sono le spinte?
Allora, le motivazioni sono diverse, ma fondamentalmente il regifting è quando, insomma, ricevi qualcosa che non è allineato un po' ai tuoi gusti, o qualcosa che hai già quindi qualcosa che non ti serve, e pochi lo fanno per avere un guadagno extra, quindi la maggior parte è ricevo un regalo, e qui ti posso dire che è il Natale perché stiamo parlando del Natale, ma in realtà sono un po' tutte le occasioni, anzi una ricerca dice che la principale è il compleanno, quella in cui si ricevono i regali che sono poco allineati, ecco, mi piace dire poco graditi, ma non allineati insomma a quelli che sono i propri gusti, no? Quindi queste sono un po' le motivazioni, quindi lo rivendo perché non ne voglio uno doppio, perché non è quello che volevo, e lo fanno per diversi motivi, tra cui anche il risparmio, cioè quello di guadagnare anche qualche soldo per risparmiare qualcosa, per comprarsi un altro regalo. Peraltro sul risparmio abbiamo visto che l'inflazione ha avuto un peso importante, perché addirittura il 71% ci ha dichiarato che insomma durante l'anno ha risparmiato o troverà il modo insomma di risparmiare per questi acquisti natalizi, dato che l'inflazione e il costo della vita hanno un peso.
Avete anche quantificato questo guadagno medio?
Sì, sì, è un guadagno medio che si aggira intorno ai 50 euro, più o meno 50 euro sulla la maggior parte, poi ci sono alcune fasce un pochettino più alte, da 50 euro in su parliamo di un 20%, 30%, la maggior parte è intorno ai 50 euro, insomma è un risparmio, si fronteggia l'inflazione, il costo della vita, si fanno regali ad altre persone, si sostituiscono, insomma comunque si cerca di recuperare, insomma di non perdere quanto è stato ricevuto, ma di dargli una nuova vita in qualche modo.
E avete indagato anche le categorie, gli oggetti più rivenduti?
Sì, sono gli oggetti che troviamo un po' sotto l'albero di Natale, che appunto ogni tanto ci rendiamo conto che magari abbiamo già, appunto non ci servono, quindi sono i vestiti, le scarpe, gli accessori, quello che ci serve per la decorazione per la casa, gli articoli per la casa, i libri, i fumetti, i gioielli, questi sono un po' le categorie che vediamo insomma tra gli intervistati essere quelle più in pole position, peraltro che sono molto allineate a quelle prospettive. Abbiamo chiesto anche, ma se non hai mai rivenduto, se dovessi farlo, quali sarebbero le categorie? Si sono assolutamente allineati con quelle che ti dicevo prima.
Quindi voi insomma avete constatato che l'accettabilità, l'accettazione sociale di questa pratica sta salendo, è un po' un modo di abbattere anche un tabù, no? Nel mondo dei consumi, all'insegna della circolarità, come dicevamo.
Sì, sì, poi ti cito anche un'altra cosa, a maggio di quest'anno EDEI ha fatto anche un altro report che era quello sul e-commerce, no? Che un po' si lega a questo, no? Quindi è l'oggetto che non mi serve più, che non si usa, no? Che quindi per diversi motivi, tra cui appunto il guadagno piuttosto che altro, viene rimesso sul mercato, e chiaramente sappiamo bene che è un trend che vediamo crescere, quella delle vendite tra privati, sulle piattaforme, e su eBay è una quella che ha cominciato tutto, no? Nel 1995, proprio la vendita tra privati, quindi per quello che ti dicevo prima, questa è una delle pratiche che cambiando nome nel corso degli anni noi vediamo da sempre, quindi quelle che ti dicevo prima come categorie sono fondamentalmente anche quelle che noi vediamo sulla nostra piattaforma in termini di oggetti rivenduti, quindi anche gli orologi, gli smartphone, le console, i videogiochi, queste sono tutte queste categorie che appunto vediamo nel corso dell'anno, e in particolare appunto in riferimento all'anno scorso, no, del Natale, quelle che erano state più vendute.
C'è anche un tema legato allo spazio, perché se le generazioni più sensibili a questa pratica sono quelle più giovani, hanno a che fare con case non grandissime, e se pensiamo che il 19% dalla vostra ricerca dichiara di mettere i regali indesiderati da parte dimenticandosi di averli, insomma questo da parte tante volte si scontra con gli spazi delle case.
Infatti penso che sia capitato un po' a tutti, no? Di tenere qualcosa lì da parte per dimenticarsi di averlo, poi però si fanno un po' i conti con la realtà, e a un certo momento ti saltano, no? Ti arrivano davanti agli occhi appunto la motivazione, poi alla rivendita cade anche su questo, no? Quella che è la gestione della vita, quindi appunto gli spazi come dicevi tu della casa, piuttosto che la necessità di magari appunto fare altri regali, piuttosto che comprarsi qualcosa per se stessi. Poi appunto quello che abbiamo visto, gli italiani sono contenti, gli intervistati, quando sanno che il loro regalo viene venduto per dare soldi in beneficenza piuttosto che per ricomprarsi un regalo, no? Quindi c'è l'accettazione che si può sbagliare, no? Fare un regalo, però la gente non se la prende se sa che poi alla fine lo rivendo e mi compro qualcosa per me. Sono meno contenti quando invece insomma sanno o comunque pensano che invece i soldi possano essere usati per andarsi a, non so, a mangiare fuori piuttosto che un regalo da un'altra persona. Quindi insomma c'è anche questo aspetto di accettazione e di felicità rispetto a quello che si fa.
La pure semplice monetizzazione, insomma, dell'oggetto. Esatto. Grazie a Barbara Bailini per essere stata con noi. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte parleremo di consumi anti-fake. Tra pochissimo.
Essere e avere.
In questo mondo in cui ognuno è chiuso in se stesso, è facile perdere di vista le cose reali.
Focus sui trend.
Se dovessimo scegliere una delle parole chiave della contemporaneità, fake figurerebbe sicuramente nella short list. Nell'epoca della pervasività dei social, in cui tutto o molto è finzione, e nell'epoca dell'intelligenza artificiale che ci fa dubitare della verità di molte cose, la fiducia e la consapevolezza su cosa è vero, autentico e cosa no diventano valori fondamentali anche nel mondo dei consumi, in cui le istanze sulla trasparenza dei brand e dei loro prodotti sono sempre più forti. Lo dimostrano i casi che ha mappato per noi Deborah Bae di Next Atlas. Ciao Deborah, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, un saluto a te e chi ci ascolta.
Il primo caso riguarda il mondo dei media e dell'informazione, è uno spot.
Sì, allora la rapida diffusione di fake news e disinformazione ha spinto la BBC a riaffermare il suo ruolo come fonte affidabile di verità. Allora, in un film diviso in tre parti, la BBC affronta il tema delle falsità, mostrando prima il caos creato da fake news, deepfake e negazionismo. Poi successivamente evidenzia il lavoro dei giornalisti della BBC, che indagano su questi fenomeni e sfidano le false affermazioni con fatti e metodi di reportage rigorosi. Il film poi si conclude con un messaggio forte sull'impegno della BBC a mantenere i più alti standard di giornalismo nella lotta contro la disinformazione. In un'epoca in cui la disinformazione mina la fiducia e può anche dividere le società, questa iniziativa della BBC sottolinea il ruolo fondamentale delle istituzioni credibili nel promuovere verità e responsabilità. Combattendo attivamente la disinformazione, la BBC non solo rafforza la sua propria reputazione come fonte affidabile, ma anche risponde alla crescente richiesta dei consumatori di un giornalismo basato sui fatti.
Con il prossimo caso entriamo nel mondo del largo consumo, una campagna che fa riflettere e una presa di posizione molto netta, come da tempo ci ha abituati un brand come Dove. Deborah, raccontaci.
Sì, la campagna pubblicitaria di Dove, intitolata The Dove Code, affronta una delle principali preoccupazioni della società contemporanea, la crescente difficoltà nel distinguere la realtà dalla fantasia. Di fronte ai contenuti generati dall'intelligenza artificiale, che spesso rafforzano standard di bellezza dannosi, questa campagna sottolinea l'urgente necessità di autenticità, trasparenza e uso etico della tecnologia nello spazio della bellezza digitale. La campagna arriva in un momento in cui le donne e le ragazze sono bombardate da immagini irrealistiche online che alimentano l'ansia e la pressione a conformarsi. Dove introduce anche strumenti pratici come le Real Beauty Prompt Guidelines per incoraggiare un uso responsabile dell'IA nella creazione di contenuti rappresentativi e inclusivi. Mettendo in luce le più ampia implicazione dell'IA sull'immagine corporea, questa campagna solleva importanti questioni su come i marchi e le industrie possono contrastare la crescente crisi della verità, garantendo che gli ideali di bellezza riflettano la diversità e promuovano il benessere piuttosto che una perfezione irraggiungibile.
Passiamo alla moda per parlare di strategie anticontraffazione.
Sì, Lacoste è il primo marchio di moda ad adottare VRE AI, che è una tecnologia anticontraffazione sviluppata dall'azienda francese Sifem. Grazie all'analisi visiva avanzata, questo strumento identifica prodotti contraffatti con un'accuratezza del 99,7%, altissimo, che elimina la necessità di etichette o marcatori nascosti. L'IA si concentra sull'iconico logo del crocodillo per aiutare gli esperti a individuare e rimuovere i falsi dai magazzini. In un contesto in cui i social media amplificano la diffusione di falsi, questa tecnologia dimostra come l'IA possa essere sia causa che soluzione. Con questo strumento Lacoste rafforza non solo la fiducia dei suoi consumatori, ma anche protegge l'integrità del marchio e guida l'innovazione nell'industria della moda.
Abbiamo spazio per un ultimo caso, Deborah.
Sì, allora, l'AT&T, che è l'azienda di telecomunicazione americana, ha lanciato il servizio di chiamate telefoniche brandizzate per risolvere il crescente problema dello spam e delle robocall che hanno eroso la fiducia nella comunicazione telefonica. Il servizio consente alle aziende di mostrare il proprio logo e nome quando chiamano i clienti AT&T Wireless, aiutando a distinguere le chiamate legittime da quelle fraudolente o falsificate. Allora, utilizzando un protocollo anti-spoofing, questa iniziativa garantisce l'autenticità delle chiamate, riducendo la frustrazione causata dallo spam e migliorando la fiducia dei consumatori. Per le aziende crea sicuramente un canale più affidabile per raggiungere i clienti, garantendo che le loro comunicazioni siano riconosciute e affidabili. Questo approccio non solo migliora l'esperienza degli utenti, ma rafforza anche il rapporto tra aziende e clienti in un contesto di comunicazione sempre più complesso.
Abbiamo visto come l'intelligenza artificiale faccia proprio da cartina di tornasole in questa tendenza, in senso sia negativo che positivo, all'insegna della ricerca della fiducia e della trasparenza, come abbiamo detto all'inizio. Deborah Bae, grazie, alla prossima.
Grazie mille, alla prossima.
Il consumautore.
Siamo alla riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Moracci. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
Ben trovata Maria Luisa e i nostri radioascoltatori. Allora, il tema è molto ludico, questa volta siamo vicini al Natale, quindi è giusto dare spazio anche a questo, ed è la mostra all'Hangar Bicocca che ci sarà fino al 2 febbraio, quindi bisogna correre e andare a vederla perché è davvero molto bella, ed è una mostra dedicata ai 100 anni dalla nascita di Tanguy Li, che è un artista molto particolare perché realizzava queste macchine, lui le definiva le macchine suicida per protesta contro l'iperconsumo. Lui si definiva anche un ingegnere dell'arte, quindi insomma un artista davvero molto particolare, che poi era anche compagno e poi marito di Niki de Saint-Phalle, quindi voglio dire, siamo in un ambito che è quello della cultura francese, ma cultura anche globale. Tra l'altro c'è anche una mostra al MUDEC che è dedicata a lei, e che propongono proprio questa idea anche umoristica di entrare in una mostra potendo giocare anche con le opere d'arte, che sono queste macchine che invitano il visitatore anche proprio a utilizzarle, quindi una mostra ad esempio da visitare con i bambini, che sicuramente potrebbero divertire molto. E ci propongono alcuni elementi chiave di questa fase anche, no? Nel vissuto dell'arte, perché è interattiva, è molto creativa, c'è molto humor ed è in qualche modo questo spirito giocoso. Faccio un unico esempio, c'è cioè questo Metamatic, che è una macchina del 1959, che è una macchina disegnatrice, quindi puoi scegliere pennarelli colorati e questa macchina consente di realizzare dei disegni informali, quindi si può immaginare quanto i bambini e i ragazzini possano divertirsi.
Nell'epoca in cui tutto è digitale, il fascino analogico delle macchine con gli ingranaggi e soprattutto anche con i loro rumori è molto sentito.
È molto sentito, così come piace ad esempio la visita ai musei industriali, all'archeologia industriale, no? In cui si ritrovano macchine che quasi sembrano dei mostri, no? Che erano nelle fabbriche, immaginiamo le macchine tessili o le macchine per realizzare di tutto e di più, e anche lì normalmente i bambini e i ragazzini apprezzano molto, perché è una sorta di parco giochi tutto fondato su questa epoca, diciamo, delle macchine che cominciano a avere una loro vita, ecco, quindi è sicuramente molto interessante.
E poi anche il fatto di liberare la macchina dalla sua utilità, rendendola a volte assurda, effimera, è un concetto, un gesto artistico molto forte e molto contemporaneo.
Molto contemporaneo, che in qualche modo nasce da Marcel Duchamp, quindi non a caso Tanguy è uno, diciamo, si considera uno degli allievi anche di Marcel Duchamp. Non solo gli oggetti del consumo, ma anche le macchine che permettono comunque non tanto di consumare, ma di giocare, quindi questo elemento ludico che torna molto forte.
Grazie a Francesco Moraci e grazie a Filippo Auregi. In regia finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.